Cloud Radio Show, l'imperdibile appuntamento con il Dottor Rose, la domenica alle 21.30 su Controradio.
Buonasera a tutti, bentrovati a tutti gli ascoltatori del Dropout Radio Show. Stasera uno speciale su la musica nera che incontra il rock. Il titolo dello speciale è Black Gold of the Sun. Abbiamo anche uno special guest, abbiamo Filippo Tagliaferri con noi.
Buonasera a tutti, salve dottor Rose, grazie dell'invito.
Allora, grazie a te di essere venuto e
con la mia
allora...
cesta di dischi.
Come?
Con la mia cesta, la di, cesta dischi, di la dischi, gerla di CD.
Con la gerla dei CD e degli LP, naturalmente, certo. Perché abbiamo portato anche gli LP. Allora, parliamo un attimo.
Contestualizziamo. Allora, qui stiamo parlando non dei bianchi che cercano di prendere la musica nera, di riadattarla al rock.
Aspetta, intanto che anni siamo?
È ovvio, gli anni sono sempre gli stessi, no? Quelli di base, quindi stiamo parlando dal 68-69 fino almeno al 72, massimo 73, quindi gli anni, diciamo, che sono anche quelli di riferimento del Dropout Radio Show.
Esatto, sono bravo.
Hai visto? Ho studiato. Sono preparato, no?
Sei preparato. Sì, allora, perché? Perché sono anni. Allora, ricordiamo che in quegli anni lì cosa succede? Molti dei gruppi, fra virgolette, bianchi,
certo.
Cosa fanno? Vedono nel blues una fonte di ispirazione, un modello anche artistico. E iniziano così a esserci tantissime informazioni che prendono spunto. Le Zeppelin, Cream, Black Sabbath.
Sì, infatti, anche prima gli Animals, gli Yardbirds, poi ovviamente tutto. Andando avanti ci sono proprio veri e propri furti, no? Anche storicamente, certo. Sono stata fonte di discussione, no? E a un certo punto i neri si rivendicano in qualche modo, no?
Cercano, c'è una sorta di l'industria, anche nell'industria discografica
ci sono delle polpone, no? Quindi da una parte ci sono musicisti magari genuinamente diretti verso alcuni stili del rock, musicisti afroamericani che cercano di sfruttare alcune soluzioni più o meno inventate dai musicisti bianchi più giovani. Altri invece sono chiaramente progetti di concepiti dalle case discografiche, dai produttori che cercano di attualizzare e di indirizzare sul mercato redditizio sempre quello fondamentalmente del pubblico dei giovani bianchi, perché insomma anche il black rock, anche il rock afroamericano spesso è diretto non tanto all'afroamericano, al pubblico di colore, ma fondamentalmente ai giovani bianchi. Pensiamo a Woodstock, no? Sly and the Family, certo. Stone, Santana, Jimi Hendrix, e il pubblico era prevalentemente bianco.
Eh sì, appunto, anche iniziano nuove etichette, la Chess,
certo,
che è etichetta di blues storico di Chicago, mette su una sottoetichetta, la Cadet,
che serve
per parlare a un nuovo pubblico,
a un pubblico che è più trasversale,
che è più trasversale, vogliamo, no? Prendendo nuovi musicisti come Rosary Connection, però anche vecchie glorie tipo Muddy Waters,
che già era lì, no? Magari, però sì, in effetti lui passa dalla Chess alla Cadet e fa quel disco che sia lui, che poi questo c'è da capire quanto ci credessero davvero, perché sia Muddy Waters che Howlin' Wolf hanno sempre bistrattato questi dischi più rock, no? In realtà sono forse tra i migliori.
Sì, sono
quanto
molto
meno belli, poco rappresentativi, però rappresentativi, comunque no.
Comunque, allora io direi passiamo
sì, intanto
subito.
Facciamo ascoltare qualcosa.
Allora, cosa abbiamo
troppo.
Cosa
allora,
hai scelto?
Il primo brano che ho scelto è degli Undisputed Truth e direi ormai di parlare dopo e ascoltarcelo. È dal 1971, formazione che era in area Motown, Ball of Confusion, That's What the World Is Today, che qualcuno magari ricorderà nella versione Temptation, e poi spieghiamo perché.
It's such a cold, cold world. It's a bold, bold world.
Yeah, people that don't dig people are drag.
Right on. People moving out, people moving in, why? Because of the color of the skin.
Run, 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 but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth.
Vote for me and I'll set you free.
Rap on, sister, rap on.
Well, the only person talking about love, thine brother, is a preacher.
And
the moon.
Kids growing up too soon.
Politicians say more taxes will solve everything. Well, and the band played on.
Undisputed Truth con Ball of Confusion. Volevo solamente dire che loro è una formazione non troppo popolare, è stata riscoperta magari in tempi più recenti, perché è importante, perché serviva in qualche modo per come da sparring partner per i Temptation. Praticamente i produttori Norman Whitfield e Barry Strong, due vecchie volpi, no? Entrambi autori. Barry Strong era l'autore di Money, che certo, cantavano non a caso i Beatles, poi alla fine, no? Il cerchio un po' si chiude, ma loro erano gli artefici delle orchestrazioni, anche quelle più ardite dei Temptation. Per cui dato che comunque in area Motown intorno al 68-69 insomma un po' di attenzione ci voleva, perché ben ricordi, poi ci teneva molto, no, al dollaro, e quindi stavano anche attenti a non fare cose troppo ardite, per cui gli Undisputed Truth servivano per testare certe soluzioni. Infatti se guardiamo le scalette dei dischi di Temptation e degli Undisputed Truth, molti brani sono in comune, la stessa Ball of Confusion
c'è,
è
sia
un
una
brano
sorta
dei...
di stress test, esatto, del mercato, sì. Mandavano avanti questi gruppi qui, vediamo col come
funziona,
anche,
no?
Perché qui siamo nel 71 e sentiamo fortissima l'influenza della psichedelia, chiaramente.
Certo. Questo è solo psichedelico,
ecco,
puro,
è solo,
no?
Psichedelico che... puro, che era fra l'altro uno dei marchi di Temptation di quegli,
certo,
anni.
Certo,
no?
E molto bisogna ringraziare in effetti Whitfield e Strong, che erano autori ma anche arrangiatori responsabili di questo suono.
Allora, invece il prossimo brano è di un'altra formazione che ha sempre oscillato, anzi iniziano in realtà come gruppo gospel, proprio si parla alla fine degli anni 50, primissimi 60, i Chambers Brothers, però hanno fortuna solo dopo il 1965 e diventano però una di quelle formazioni di culto anche per i giovani hippies.
E come no?
E da Los Angeles, loro non sono del sud dell'America, però si stabiliscono a Los Angeles e tirano fuori un classico brano che diventa una sorta di manifesto, anche se il tema è biblico, no? si sente l'influenza,
sì, però insomma ci sono le droghe sotto, The Time Has Come Today,
diciamo, può essere letto in diverse
lettura, no?
Erano i Chambers Brothers, avevano grandi fans come Janis Joplin, ma tantissimi tantissimi altri. Fra l'altro anche era Mons, mi sembra.
Addirittura.
No? Sì.
No, forse l'hanno rifatta.
Rifecero, Time Has Come Today, fu rifatta anche
in chiave totalmente diversa, perché chiaramente, ovviamente, no,
però
modo loro.
Tanto per dire quanto è stato importante un brano come questo e una formazione come quella dei Chambers Brothers.
Young heart. that lurks within. Smiling faces, sometimes they don't tell the truth. Smiling faces, tell lies, and I got proof.
E questo è il Dropout Radio Show, uno speciale dedicato alla musica nera che incontra il rock. E per ora ci siamo ascoltati giusto un paio di gruppi e adesso andiamo proprio al gruppo che dà il titolo allo speciale, Black Gold of the Sun. Si sta parlando di una grande formazione,
dei Rotary Connection, che già dagli album precedenti a questo, dove che qui siamo già sempre nel 71, non è proprio l'inizio del genere o del sottogenere, se vogliamo. Loro avevano già fatto delle cover dei Cream, dei Rolling Stones, quindi già sforavano ampiamente nell'ambito rock. Con questo brano fanno un pezzo, se vogliamo, anche un po' spiritual jazz, molto dissonante, e emerge la voce, no, della leader
Minnie,
che era Minnie Riperton, che poi avrà una carriera solista più vicina spesso a Stevie Wonder, no?
Ecco, loro fra l'altro sono il primo gruppo che escono su Cadet, se
sì,
non sbaglio,
Cadet,
e
sì,
appunto è la formula che sposa
la Chess,
la Chess, appunto, che cambia orientamento con questa sottoetichetta. Allora, le sottoetichette erano abbastanza in uso in quegli,
certo,
anni,
no,
progressivo, per esempio.
Ormai c'era la label che aveva un suo indirizzo, per cui uscire dal binario era anche un po' rischioso, quindi si creavano delle sottoetichette nelle quali sperimentare, appunto, cose un po' più di nicchia.
Ricordiamo, per quanto riguarda proprio la musica bianca, no, la Harvest, che era della Philips, della EMI,
sì.
E la Derham, della Decca,
la Neon addirittura, ancora più di nicchia della nicchia,
che
no?
Erano etichette ultra di nicchia, e così succede anche in qualche maniera
anche nel blues, cioè
nel blues.
Sulla Chess rimanevano i dischi blues, non si poteva uscire più di tanto,
ecco. E noi ci ascoltiamo quindi Rotary Connection
con I Am a Black Gold of the Sun. Thank you.
Qui siamo nello spiritual jazz quasi, sì, erano sì. Le sperimentazioni, appunto la psichedelia era entrata, qui siamo già nel 71 comunque.
Sì, siamo avanti, anche se come dicevamo prima nel off-air, che comunque questi artisti sfornavano un disco ogni sei mesi, quindi in realtà
perché questo
addirittura il sesto album nel giro di 2 anni e mezzo,
di 2 anni e mezzo,
sì. Si brucia un po' tutto, no? Sì, praticamente nel 68 controllato adesso hanno fatto ben 3 album quindi insomma la fiamma del Rotary Connection si bruciò piuttosto velocemente.
Ecco, andiamo invece anche a scovare altre formazioni minori qui,
certo,
qui
certo.
Magari non tutti conoscono Chambers Brothers, però diciamo sono
sì,
gruppi fra virgolette mainstream in qualche
sì,
maniera
se vogliamo. Esisteva. Sì, adesso parliamo di un personaggio minore che si chiamava Fuji. Come lei, no, neanche, è scritto con la G, proprio all'italiana, F-U-G, sempre un cantante di colore. Noi lo andiamo a citare perché la sua backing band erano i particolarmente, diciamo, presi anche un po' in giro per il nome, i Black Murder, no? Che in realtà vuol dire Black Murder, cioè assassino nero, e poi in italiano suona anche un po' così perché è scritto proprio Black Merda. Loro hanno fatto in realtà un solo album che comunque intorno agli anni 2000 un po' se ne è parlato, perché era una formazione che ci sta a pieno titolo nel discorso che stiamo facendo, ma non ascoltiamo Black Merda, ma ascoltiamo Fuji con Mary Don't Take a Trip on Me, che praticamente anche questo è un album
allora
di fatto uscito
di Detroit, giusto?
Sì, 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 e loro sì, sono poi volendo un po' sentivano anche quell'umore di MC5, Scott Richards Case, eccetera. Fuji fece solamente alcuni singoli intorno al 69, 70, 71, l'album vero e proprio è uscito di fatto postumo, nel senso è uscito molti anni dopo, nel 97, comunque questo brano era già edito all'epoca e vede appunto i Black Murder come backing band, si chiamava Mary Don't Take a Trip on Me, già il titolo insomma, no? Fa capire in quali territori l'esercito ci stiamo muovendo. Eccolo qua, Fuji.
E qui siamo proprio nel funk molto psichedelico, con delle forti dosi di LSD.
Chitarroni acidi, no? Questo funky, ma comunque con robuste dosi di rock.
Eh sì, sì, lo sentiamo. E adesso passiamo a un'altra formazione fondamentale, una delle formazioni crossover per quanto riguarda il funk, il rock, il soul. Allora, si sta parlando dei Parliament.
Sì, i Parliament di George Clinton, che poi sono fondamentalmente anche funkadelic, no? C'erano delle formazioni piuttosto fluide di musicisti che roteavano intorno al leader e che nel giro di nei primi anni 70 fecero anche loro una valanga di album. Prima stavamo dicendo, no, dei Rotary Connection, ma se sommiamo tra funkadelic e Parliament i dischi usciti tra il 69, 70 e 75 saranno almeno 20, cioè.
Ecco, ricordiamo che fra l'altro i Parliament iniziano come The Parliament nel 1955 come gruppo doo-wop.
Sì, 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 con la S, erano un gruppo, erano vestiti incravattati, se uno cerca le foto, e si presentavano un po' come
George
Drifters.
Clinton era abbastanza in là, sì, con gli, cioè, nel senso,
non era un ragazzino nemmeno in questi anni, sì,
e quindi
era vicino ai 30
quando siamo nel 1969-70 era già una sorta di
un trentenne, ne aveva già viste tante.
E noi ci ascoltiamo questo
qui sui Parliament, dal primo album, si chiamava Osmium, e è poco rappresentativo, nel senso che poi i dischi successivi a nome Parliament volendo sono un po' più funky, mentre invece quelli a nome funkadelic volendo sono anche un po' più zappiani, no? C'hanno questa cosa, ricorda un po' il modo anche con cui strutturavano i dischi, con brani dal vivo, recitati, pezzi in studio, poi anche la stessa quantità dei dischi, no? Lo faceva un po' sembrare una specie di zappa di colore. E venendo quindi ai Parliament, al loro primo album Osmium, questo brano che ascoltiamo è Call My Baby Pussycat.
Whoa.
fumano.
Ecco, sì, sì, sfumano.
Perché no? Non fuma, non fuma.
Sono sette secondi. Osmium, okay. Era questo il brano che l'album da cui abbiamo ascoltato questo brano d'inizio, e si sente l'influenza, anche se è una banda di drogati, che era una banda di drogati, però si sente l'influenza gospel, no? Che comunque a un certo punto viene fuori.
Non si può fare a meno, no? del salmo, no? Dell'invettiva, sì. Della predica, no?
Infatti anche in mezzo a questo delirio zappiano, certo. Si sente a un certo punto questo innesto.
Ora è,
esatto.
Ora è.
Lì c'è questi anni tutti
di chiese,
resto,
gospel, no?
Tutti sono passati, certo. Richard,
ma l'hai detto prima, no? La prima formazione di George Clinton era appunto un gruppo doo-wop,
e quindi affondava proprio
del gospel.
Allora invece andiamo a ascoltarci un altro disco, 1970, si tratta di Buddy Miles,
certo, ci giriamo intorno a Hendrix, no?
Ma ci giriamo intorno, era un batterista importantissimo, esce fuori con diversi dischi, e qui c'è l'influenza secondo me dei Blood, Sweat and Tears di Chicago.
Beh, in fondo lui poi aveva fatto parte anche dell'Electric Flag,
quindi si sente questo blues, questo soul che è contaminato comunque da il suono bianco. Effettivamente il disco che ci ascoltiamo, che è Them Change, è un disco che potrebbe essere,
se vogliamo,
essere,
ecco, l'asticella pende più verso il bianco,
verso il bianco,
certo, come tipo di produzione.
Anche per produzione. Tra l'altro noi ci ascoltiamo un brano che era di Salomon Burke, un classico, Memphis Train, e in questa versione favolosa
di Buddy Miles.
Strain da un brano di Salomon Burke, questa versione di Buddy Miles da Them Change, un brano favoloso, un brano incredibile. E continuiamo. Allora, ricordiamo il tema del programma del Dropout Radio Show, l'ospite Filippo Tagliani. Tagliaferri che ci guida in questo
marasma psichedelico e soul psichedelico e rock afroamericano degli anni chiave, no? 69, 68, 69 fino al 72, 73.
Allora, naturalmente qui non facciamo nessun tipo di programma filologico.
No,
stiamo
stiamo saltando un po'
di palo in frasca. Sì, sì. L'idea è quella comunque di farvi ascoltare le influenze e quello che era il, come dire, quello che circolava all'epoca. Allora,
gli umori di quegli anni negli ambienti tra i musicisti afroamericani.
Allora, noi abbiamo parlato di prima di un disco fondamentale che sarà riscoperto molti anni dopo, un disco che all'epoca che fece
che lui stesso non gli piaceva,
lui non gli piaceva
anche Howlin' Wolf poi fece un disco con un titolo simile, no? Cioè, meglio, diceva che direttamente sulla copertina che a lui non piaceva. Sì, il nuovo
ecco,
album
si sta parlando di Muddy Waters, non l'ho detto, si tratta di Muddy Waters, Electric Mud, è questo disco che esce alla fine degli anni 60.
Sì, e poi in parte ripudiato, no? Non nemmeno lo stesso Muddy Waters non lo apprezzava granché e abbandonò praticamente dopo un altro disco un po' incerto, quello immediatamente successivo, ritornò poi al blues.
Esatto, fra l'altro questo disco invece poi verrà ripreso proprio dalla scena hip hop, sarà uno dei dischi saccheggiati,
sì,
campionati proprio dalla scena hip hop degli anni 90. E noi ci ascoltiamo, fra l'altro è fantastico anche le foto che furono fatte,
sì,
dove c'è
session,
che
sì, con questi capelli,
che
no?
Capelli,
no?
Cioè, si sta.
Sì, ma qui ora siamo in radio, no? Noi siamo particolarmente fissati su queste cose, no? Non tutti possono seguirci. Delivi, no? Facciamogli ascoltare la musica di Muddy Waters, la sua Tom Cat dall'album Electric Mud. We'll be right back.
questo, e questo era Muddy Waters con questo Electric Mud, che è favoloso, è un disco bellissimo e consigliamo a tutti assolutamente di ascoltarlo, perché è veramente un disco incredibile. Fra l'altro, appunto, dicevamo, John Spencer Blues Explosion ha tinto a piene mani
quando negli anni 90 suono. Cercarono di recuperare alcuni, anche lì con una sottoetichetta, se ti ricordi,
sì?
No? Con la Epitaph, che recuperarono alcuni vecchi bluesmen e ci suonavano loro, John Spencer Blues Explosion, e il sound per esempio di R.L. Burnside,
sì,
del 96-97 è questo.
Sì, sì, me lo ricordo, infatti usciva all'epoca, lavoravo in una piccola casa discografica e arrivavano, faceva anche distribuzione, arrivavano questi dischi
della Epitaph,
e sì, il suono era questo qui, suono sporco, psichedelico, blues appunto,
un blues psichedelico,
certo. Assolutamente.
Rimaniamo in tema?
Sì, rimaniamo in tema.
Appunto, con l'album di Howlin' Wolf, gemello se vogliamo di quello di Muddy Waters, e infatti, come stavo dicendo prima, anticipando un po' il discorso, che anche qui Howlin' Wolf è talmente poco convinto, almeno si vuol mostrare tale, del fatto che sta sporcando un po' con il rock dei giovani ragazzi bianchi, che il disco si chiama This Is Howlin' Wolf New Album, He Doesn't Like It. Quindi a lui non piace, e a lui non gli piace la chitarra elettrica al primo acchito, no? Perché he didn't like his electric guitar at first either. Il brano che ci ascoltiamo è la scaletta, è tutta fatta da classici di Howlin' Wolf, reinterpretati in questa chiave con musicisti anche ovviamente più giovani.
Siamo nel 1970.
Qui siamo sempre nel 1970. Tra i musicisti Philip Church, Hubert Sumlin, che suonavano normalmente con lui, ma anche Ike Turner, per esempio, che potremmo aprire una parentesi.
Tra l'altro,
Ike Turner,
ricordiamo che in quegli anni lì anche un personaggio come Miles Davis
non si tirò certo indietro,
cercava di capire cosa stava succedendo, sembra fosse molto invidioso di Hendrix. Infatti, dicevamo prima, nel suo disco a un certo punto chiama John McLaughlin perché non poteva chiamare Hendrix,
abbassarsi a riconoscere, no? E quindi doveva uno
trovare
suo giro,
quindi è forte l'influenza. In quegli anni lì uscivano anche dischi strani. La moglie all'epoca era una che gli faceva anche un po' da manager, gli infila anche gente di Slayer,
Larry Graham, design The Family Stone, che poi insomma lui gli mise in piedi anche il gruppo di produzione per i dischi solisti del Miss Mowbray, che all'epoca usava il nome di Davis, infatti riuscivano a nome Betty Davis. Però insomma stiamo andando un po' avanti.
Ricordiamo di salutare gli ascoltatori eroi, perché di domenica sera, ecco, chi ascolta
ci sono anche i mondiali, no?
Ci sono anche i mondiali,
sì. C'è Spagna-Germania, forse è già finito,
quindi figuriamoci, quindi questi gli ascoltatori eroi che ascoltano il Dropout Radio Show, che è veramente il programma più grande,
musica così cool, no? Così moderna,
è così moderna.
Now listen, peoples.
Eccolo qua.
All in all,
said they don't like the blues, but you're wrong. See, the blues come from way back, and I'm gonna tell you something again. The thing that's going on today is not the blues. It's just a good beat the people is carrying. But now when you come down to the blues, I'm going to show you how to play the blues. Now you just sit here and watch me. A banjo man, I am a banjo man. Well, men don't know little girls understand. In the morning when the roof, something telling me you better get up and go. I am a backyard. A patio man. Well done. Men don't know. Little girls understand.
All in All, 1970, riprende i classici e li risuona in questa chiave più white, più
sì,
bianca.
Sì, anche se, stavamo dicendo prima, rispetto a Muddy Waters rimane un po' più nei binari.
Sì, Electric Muddy infatti rimane un disco di culto da sempre, è veramente qualcosa, qui è già più canonico, anche se si sente lo wah-wah,
c'è più distorsione, senz'altro, rispetto alle produzioni di Howlin' Wolf di quegli anni.
Ecco, altri grandi, grandissimi, io veramente, ecco, di loro veramente quasi tutta la discografia dei 60, primi 70. Si tratta di Ike e Tina Turner, che sono, secondo me, sono negli anni 70 specialmente, fanno una serie di dischi che gli Stones non riescono a fare.
Sì, questa l'hai già detta in un vecchio programma e sei stato criticato. No, ma è abbastanza vero. Io devo dire però una cosa: secondo me il repertorio di Ike e Tina Turner non è sempre di altissimo livello, si appoggiano molto sulle cover, i brani autografi non sono sempre impeccabili, invece gli Stones in quegli anni, insomma,
è vero, sono alcuni album che suonano.
A me piace molto Come Together, dal quale poi andiamo ad ascoltare il brano che purtroppo è già tra le ultime della nostra scaletta, è Evil Man, che magari non dice moltissimo, ma chi ascolta Black Sabbath e si ricorda Evil Woman qualcosa gli dice, magari, no? Perché il brano è lo stesso, era già una cover per i Sabbath, anche se non tutti magari se ne sono accorti, dei Crown, e in realtà in quegli anni l'avevano rifatto anche Ike e Tina Turner, siccome canta lei e viene diciamo coniugato, viene declinato al maschile, quindi è l'uomo cattivo e non la donna cattiva, Evil Man di Ike e Tina Turner.
Evil man, I'll play your game with
versione strepitosa, Evil Man, ribattezzano Evil Woman, brano poi nel repertorio dei Black Sabbath. Loro erano Ike e Tina Turner, e così siamo arrivati al termine del Dropout Radio Show, che potete riascoltare comunque in podcast sul sito di Controradio, scaricate e trovate il programma. Con cosa concludiamo
ora? Con un personaggio che è un po' un po' tangenziale rispetto al discorso che stiamo facendo, James Brown, che non ha mai affrontato direttamente la materia di cui stiamo parlando, però insomma è in parte anche lui in quegli anni ha avuto qualche influenza psichedelica, in particolare nell'album Show Funk Down His Ear, che era prodotto da Dave Matthews, un personaggio, un produttore che in effetti era un po' come i Rotary Connection, no? Era un po' vicino anche allo spirito, al jazz, e quando James Brown gli propose di fare un disco che lui gliel'avrebbe prodotto, gli lascia completamente mano libera, per cui inventò una band chiamata Grodek Whipper Jenny, che nel 1970 fece un solo disco, è formalmente prodotto da James Brown, anche se non ha molto del funky ballabile di James Brown, anzi niente. Il brano che ci ascoltiamo si intitola Sitting Here on a Tongue, cioè seduto qui su una lingua, e è tratto dall'unico album The Grodek Whipper Jenny.
Allora, con questo noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento però a un prossimo, non la prossima settimana, ma un prossimo speciale, perché volentieri. Sono rimasti fuori troppi
di nomi un po' grandi, no? Cioè, un po' importanti, ingombranti, Isley Brothers, Sly the Family Stone, quindi. Gli stessi Funkadelic, Betty Davis, fermiamoci qua.
Troppi, quindi dobbiamo riprendere questo programma. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, ringrazio Filippo.
Grazie a te Davide.
A risentirci.
Buonasera a tutti.
Buonasera da Alessandra Tommasi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A Ischia si continua a scavare nel fango alla ricerca dei 5 ancora dispersi dopo la frana di ieri. Sono 7 le vittime. Il governo annuncia 2 milioni di euro di stanziamento e dichiara lo stato di emergenza. è però polemica sul condono del 2018 durante il governo giallo-verde. Non fu un condono ma una semplificazione, si difende Conte. Lo Stato diede soldi a chi costruì abusivamente, replica il segretario dei Verdi Bonelli ai nostri microfoni. La guerra in Ucraina, continuano i bombardamenti russi su Kherson, anche oggi sono state colpite le linee elettriche. Dalla città è in corso un esodo di civili con file di auto che cercano di lasciare la zona. In Cina proteste in tutto il paese contro la politica zero Covid. Tre manifestanti studenti, operai e ceto medio. Sotto accusa c'è anche il regime di censura imposto dal governo. Nel nostro approfondimento torniamo sulla guerra in Ucraina. Sul fronte diplomatico il Vaticano si offre di nuovo per un negoziato. Il Papa è a disposizione delle parti, ribadisce la Santa Sede.